3 minuti dopo le 20, buonasera, un saluto a tutti da Mattia Guastafiero. E dunque avete sentito, Israele ed Hezbollah hanno raggiunto l'accordo per un cessate il fuoco in Libano. Che cosa ci dobbiamo aspettare adesso? Come cambia lo scenario in Medio Oriente? E soprattutto, cosa succederà a Gaza? Ci chiediamo questo stasera all'orizzonte delle 20. Benvenuti dopo settimane di trattative, dunque l'intesa è arrivata, i dettagli non sono ancora del tutto certi, tra poco però forse sarà tutto più chiaro perché parlerà Joe Biden, il suo discorso è atteso a breve. Quello che era trapelato finora è che il cessate il fuoco entrerà in vigore da domani alle 9 italiane, dovrebbe durare 2 mesi, 60 giorni. E i dettagli li sapremo appena parlerà Biden, appena verrà fatto questo annuncio congiunto di Stati Uniti e Francia, mediatori di questo negoziato, ma l'avete sentito poco fa nel GR, Benjamin Netanyahu ha anticipato tutti, ha già parlato alla nazione, ha detto questo proprio poco fa.
Noi abbiamo fatto regredire Hezbollah di decenni, abbiamo ucciso Nasrallah, il capo, la testa di questo serpente, abbiamo ucciso tutti i loro leader, abbiamo distrutto moltissimi dei loro razzi, abbiamo ucciso tantissimi dei loro terroristi e distrutto le infrastrutture sotterranee che avevano costruito per anni al di sotto degli edifici. Abbiamo attaccato vari obiettivi strategici all'interno del Libano e distrutto moltissimi altri obiettivi. Il Libano non è più lo stesso. Quindi perché proprio questo è il momento giusto per il cessate il fuoco? Ci sono 3 motivi. Il primo, concentrarci sulla minaccia iraniana e non c'è bisogno di spiegare altro su questo. Secondo, dobbiamo rafforzarci e riarmare i nostri eserciti e non è un segreto che ci sono stati dei ritardi, ci sono state dei ritardi nella fornitura delle munizioni e questi ritardi però finiranno presto. Ci stiamo riarmando con armi sempre più tecnologiche, sofisticate, che ci aiuteranno a proteggere i nostri soldati e ci daranno una maggiore forza per completare la nostra missione. E la terza ragione per un cessate il fuoco adesso è isolare Hamas, perché dal secondo giorno della guerra Hamas contava sui miliziani di Hezbollah al suo fianco. Una volta eliminato Hezbollah, Hamas rimarrà da sola. La nostra pressione crescerà sempre di più. E questo ci porterà alla missione sacra del riportare a casa gli ostaggi. Adesso stiamo cambiando completamente la composizione del Medio Oriente.
Così Netanyahu, quale orizzonte si sta aprendo sul Medio Oriente? Cosa succederà a Gaza? Che lo sentivate, è rimasta fuori ovviamente da ogni tipo di dialogo, ma sarà adesso l'obiettivo principale Hamas, isolare Hamas nella striscia di Gaza, riportare a casa gli ostaggi. Che cosa significa la missione sacra di Netanyahu? Così l'ha definita. Ne parliamo con i nostri ospiti. Innanzitutto ringrazio tantissimo da Gerusalemme l'inviato di Avvenire, Nello Scavo, che è con noi. Ciao Nello.
Ciao, buona serata.
Allora, innanzitutto hai seguito il discorso di Netanyahu, partiamo da quest'ultimo aspetto. Che cosa significa che adesso quel terzo obiettivo di questo cessate il fuoco è concentrarsi su Hamas, riportare a casa gli ostaggi fuori dalla propaganda? Che significa secondo te?
Significa che probabilmente, come succede quando si fanno degli accordi, bisogna sacrificare qualcosa e qualcuno, e in questo caso è stata sacrificata ancora una volta Gaza, perché Hezbollah ha necessità di prendere tempo per riorganizzarsi dopo i colpi che ha subito in questi mesi. Netanyahu stesso ha fatto capire che l'esercito israeliano ha necessità di rifiatare e rivedere anche le posizioni sul terreno. Ha continuato a minacciare l'Iran e questo fa parte della retorica, come del resto ha fatto l'Iran nei giorni scorsi, ma è stato più preciso ad attaccare per il momento verbalmente, anche se non sono mancati attacchi militari nelle settimane e nei mesi scorsi, in particolare la Siria, dunque lasciando capire che potrebbe aprirsi un nuovo fronte. Noi abbiamo sentito delle fonti diplomatiche internazionali, alcune anche israeliane, e tutte confermano che il successo negoziale, che dal punto di vista diplomatico è un risultato, il primo importante dal 7 ottobre ad oggi, può innescare un meccanismo che consenta di riaprire il dialogo indiretto tra Israele e Hamas attraverso i negoziatori, in particolare di Qatar ed Egitto, sotto il coordinamento, diciamo, americano. Però rimangono tante domande sul terreno. Innanzitutto, la modalità con cui si svilupperà questa intesa. Si parla di 60 giorni entro i quali Israele gradualmente si ritirerà, pur confermando di restare vigile nel caso in cui Hezbollah dovesse riarmarsi o tornare sulle posizioni vicine al fiume Litani. Non si capisce bene che cosa farà UNIFIL, la missione internazionale delle Nazioni Unite, perché gli Stati Uniti confermano che in questa fase potrebbe essere necessario che Washington sia presente sul posto, sul terreno, con un ruolo da osservatore, che è quello che faceva prima UNIFIL, e quindi si rischia sostanzialmente una sorta di indebolimento, se non esautoramento della funzione della missione internazionale delle Nazioni Unite. Ecco, guardando al lato positivo, quello che si spera è che naturalmente da domani non si sparino più colpi, da domani mattina, sul Libano e dal Libano verso Israele del Nord. Questo sarebbe già un segnale
Sì.
importante, però per concludere, la guerra non si chiude semplicemente con le dichiarazioni, proprio perché sappiamo benissimo che quando c'è di mezzo un cessate il fuoco, il tempo che ci separa dalle dichiarazioni all'avvio del cessate il fuoco è segnato sempre da regolamenti di conti molto violenti, e in questo momento gli attacchi sono furibondi sul Libano, su Beirut, e anche Hezbollah sta rispondendo sul nord, di Israele. È un po' come dire svuotare i caricatori prima del cessate il fuoco.
Eh sì, oggi uno dei più massicci raid su Beirut, appunto il timore è che si intensificheranno ancora gli attacchi da una parte e dall'altra. Questa notte, entro le ore 9 italiane, quando poi questo accordo, questa tregua entrerà in vigore. Tornando su Gaza, ultima domanda che ti facciamo, Nello, poi ti lasciamo andare. Che cosa ha ottenuto secondo te in cambio di questo accordo l'ultradestra israeliana al governo, che è sempre stata molto restia a un'intesa di questo tipo? Sempre riferendosi a Gaza, alla garanzia, insomma, di avere forse mano libera su Gaza anche sulla Cisgiordania, è questo quello che è sul tavolo?
Temo di sì. Hai fatto bene a citare la Cisgiordania, perché proprio nelle ultime 24 ore il governo israeliano ha abolito la detenzione amministrativa per i coloni, e questo strumento che viene utilizzato massicciamente contro i sospetti terroristi palestinesi, senza necessariamente delle prove, una sorta di carcerazione preventiva per un tempo indefinito. Pochissimi coloni violenti, fanatici, ne hanno subito le conseguenze in questi anni, in questi mesi soprattutto, ma alcuni di loro certamente sì, e hanno ottenuto questa sorta di salvacondotto. Quindi, se non dovessero essere presi a commettere dal vivo, quindi in flagrante, reati particolarmente eclatanti, è probabile che potranno continuare a spadroneggiare in alcune aree, sapendo di non doversi misurare con la detenzione amministrativa. E naturalmente questo è solamente un segnale di quello che poi potrebbe accadere anche a Gaza, perché sappiamo, ad esempio, il ministro delle Finanze Smotrich continua a ripetere che dal suo punto di vista bisognerebbe incentivare l'emigrazione volontaria della popolazione di Gaza per dimezzarla nei prossimi mesi, il che significa prendersi gran parte di Gaza, ripopolarla con coloni palestinesi e immaginare anche una cosiddetta fascia di sicurezza sulla Cisgiordania, che vuol dire evidentemente anche ridurre ulteriormente lo spazio abitato dalla popolazione palestinese nella Palestina.
È sicuramente una prospettiva sul tavolo, anche questa. Nello, grazie davvero per essere stato con noi.
Grazie, a presto.
Era Nello Scavo, inviato di Avvenire a Gerusalemme proprio in questo momento. citavamo il Libano, citavamo soprattutto i massicci raid aerei che ci sono stati nella giornata di oggi, proprio nella giornata dell'annuncio del cessate il fuoco. Il timore appunto è che gli scambi di fuoco possano intensificarsi ancora di più in queste ore che ci separano dall'entrata in vigore della tregua. Domani mattina ci colleghiamo subito con Beirut. Ringrazio tantissimo anche Mauro Pompili, giornalista freelance che si trova nella capitale libanese, ci aiuta a capire spesso quello che è questo paese complesso e che adesso è al centro appunto di questo accordo di cessate il fuoco. Ciao Mauro, grazie.
Buonasera a tutti.
Allora, oggi è stata una giornata di pesanti raid, poco prima dell'annuncio della tregua. La domanda è se, insomma, si prevedono nuovi pesanti raid in questa notte, prima dell'entrata in vigore, poi domani mattina.
Beh, sì, sono diversi giorni che i raid si sono fatti sempre più pesanti. Oggi è sicuramente la giornata in cui sono più pesanti, perché proprio pochi minuti fa abbiamo sentito ancora delle esplosioni provenire dal centro di Beirut e diversi aerei israeliani sorvolare la città, non so se in direzione del nord della Bekaa o di altre parti. Quindi i bombardamenti stanno continuando in maniera massiccia e già nella sola giornata di oggi il Ministero della Salute ha comunicato che i morti sono più di 80, accertati fino ad ora, e quindi probabilmente si supererà la cifra delle 100 vittime tranquillamente a fine giornata. L'obiettivo è proprio questa, che fino all'ultimo minuto prima della dichiarazione di questa tregua, abbastanza poi instabile appare, Israele voglia fare più danni possibile.
Eh sì, quello che ci raccontava anche nello scavo. Ma che cosa abbiamo capito esattamente dei termini di questa tregua? E Hezbollah che cosa ha accettato di fare nei termini di questo accordo? Si parlava di ritirarsi oltre il fiume Litani, questa linea che separa attraverso appunto il corso del fiume di 30 chilometri il confine israeliano dal Libano. C'è questo effettivamente sul tavolo?
Sul tavolo c'è questo nell'accordo del rispetto della famosa risoluzione 1701, che è quella che pose fine alla guerra del 2006 e che prevedeva già allora il disarmo di Hezbollah e il ritiro comunque di Hezbollah al di là del fiume Litani, con il dispiegamento dell'esercito libanese. Di fatto l'accordo prevede esattamente quello che prevedeva la 1701, ma senza risolvere i problemi che comunque la 1701 lasciava in piedi. Il primo problema che viene in mente è sì, il dispiegamento dell'esercito libanese, ma l'esercito libanese è numericamente piccolo. Nei giorni scorsi il governo ha approvato l'arruolamento di oltre 5.000 nuovi soldati, ad esempio. È povero, nel senso che il Libano è un paese travolto da una crisi economica ormai da 5 anni e quindi le risorse per l'esercito sono poche. È male armato, non ha difese aeree, non ha una forza aerea. Quindi questo dispiegamento, che sicuramente ci sarà a partire da domani, quanto possa essere efficace su un confine bollente come quello tra Israele e il Libano, un confine bollente dal 1948, non lo dimentichiamo. E dall'altro lato Israele continua a non voler riconoscere un confine, perché io ho parlato di confine, ma in realtà non esiste giuridicamente un confine fra Libano e Israele. Esiste la famosa linea blu dettata dalle Nazioni Unite, ma che non è un confine riconosciuto dai due stati e che Israele tenta continuamente di scavalcare e di fare proprio a nuovi territori. Quindi la situazione è enormemente complessa, e anche la smobilitazione di Hezbollah, ammesso che Hezbollah abbia la volontà di smobilitare davvero in quella fascia del territorio, non è certo pensabile in 60 giorni. E alcune condizioni poste da Israele sembrano quasi le umiliazioni delle forche caudine dei romani, cioè la consegna pubblica degli armamenti ai generali americani davanti ai media di tutto il mondo. Quindi tutto questo fa temere che sia una tregua poco efficace. Perché le dichiarazioni di non so se ne avete parlato delle dichiarazioni di Netanyahu nel dichiararla, che sembravano più una dichiarazione di guerra che una dichiarazione di pace.
Infatti, perché Netanyahu ha detto che tra le condizioni imposte a Hezbollah c'è quella che tu citavi, il divieto di riarmarsi, altrimenti Israele attaccherà di nuovo. È verosimile, Mauro, pensare che la tregua possa reggersi su questa garanzia che, insomma, sembra facilmente vittima poi della propaganda sia di una parte che dall'altra, nel momento in cui ci sarà magari un incidente che autorizzerà una parte o l'altra di nuovo a riattaccare?
Guarda, io credo, e su questo molti in Libano lo condividono, questa tregua potrebbe reggere a una sola condizione, che avesse l'appoggio dell'Iran, che garantisca l'Iran questa tregua, anche se non pubblicamente ovviamente, perché l'Iran è l'unico che può permettere ad Hezbollah di accettare, di permettere vuol dire che sapere che anche se Hezbollah si disarmasse realmente, Israele poi non farebbe carne da macello del Libano come ha fatto per 5 volte nella storia di questo paese.
E sicuramente non è stata coinvolta in negoziati anche nascosti l'Iran.
Al momento sembra difficile che lo sia, anche viste appunto le dichiarazioni di Netanyahu che dice che fa la tregua Israele soprattutto per concentrarsi sull'Iran. Le ragioni per cui fa Israele la tregua sono probabilmente molto più interne, probabilmente nessuno lo sa, ma il prezzo in vite umane di militari che sta pagando nel sud del Libano è sicuramente molto alto, molto più alto di quello di Gaza ovviamente. E questo sicuramente pesa sull'opinione pubblica israeliana, come aveva già pesato nel 2006. Sicuramente il prezzo che Hezbollah ha pagato in vite umane è altissimo, anche questa è una cifra che non è possibile sapere. Però, ecco, a distanza di 2 mesi Israele di fatto non è riuscita nel tentativo di penetrare nel sud del Libano, è riuscita nel tentativo di distruggerlo e raderlo al suolo, questo sì, perché appunto con i mezzi aerei e i missili può farlo, e quindi questo probabilmente ha pesato molto su un paese che vive da 13 mesi in guerra. E Israele è un paese che le guerre che ha fatto e che ha vinto sono sempre durate molto poco. Tipo la guerra dei 6 giorni, forse la più famosa, ma sono guerre che sono durate molto poco.
Il governo
Non si
libanese,
racconta.
sì, Mauro, il governo libanese in tutto questo, come si è posto, come si porrà, insomma, se ha giocato un ruolo in qualche modo anche, insomma, di supporto alla popolazione civile libanese che si è trovata di fronte a mesi e mesi di guerra che hanno fatto, come ci dicevi, distruzioni, devastazioni, migliaia di vittime civili.
Sì, appunto, cioè, le cifre di questi di guerra qui in Libano sono spaventose. Oggi il Ministero della Salute ha detto che i morti sono più di 3.800, i feriti più di 16.000 e 95.000 le unità abitative distrutte. E stiamo parlando di un paese che ha poco più di 5 milioni di abitanti, oltre 1.200.000 sfollati. Il governo ha fatto quello che ha potuto, questo bisogna dargliene atto. Nell'affrontare questa crisi, almeno dal punto di vista umanitario. Le risorse purtroppo del governo libanese, appunto, per limiti della politica libanese storici, per una cattiva gestione, per tutte le colpe interne che può avere il governo libanese, comunque si è trovato ad affrontare questa crisi con una scarsità di risorse spaventosa. Però sia il governo sia la società civile hanno reagito fino adesso nel miglior modo possibile. Certo, la situazione degli sfollati diventa ancora più preoccupante perché in Libano sta arrivando l'inverno e nelle zone della Bekaa le temperature sono già scese intorno allo zero la notte. E quindi pensate, oggi c'è stata una grande richiesta in quelle aree di combustibile, ad esempio, per riscaldamento, non solo cibo. La situazione è quindi sicuramente una tregua che speriamo duri i 60 giorni previsti, anche se sono tutti molto scettici, è benedetta per la popolazione libanese in generale.
Certo, 60 giorni
Non
tra l'altro,
rappresenta
sì. No, no, concludi pure, Mauro.
certo la soluzione di un conflitto che non si risolve solo in Libano, è un conflitto che deve essere risolto a livello regionale, insomma, questo È assolutamente evidente.
È assodato. 60 giorni, tra l'altro, dal ritorno di Donald Trump, è una coincidenza, insomma, che salta subito all'occhio leggendo i termini di questa tregua. Grazie Mauro Pompili, grazie davvero, buon lavoro, ci risentiamo sicuramente con te qui su queste frequenze a Radio Popolare.
Un piacere e buona serata a tutti.
Grazie. Mauro Pompili, giornalista freelance da Beirut. E 60 giorni allora di tregua dal ritorno forse di Donald Trump, questa coincidenza che si staglia lì al nostro orizzonte. A breve, dicevamo, anche il presidente degli Stati Uniti Biden che terrà un discorso. Gli Stati Uniti e la Francia hanno avuto sicuramente un ruolo in questi negoziati, ma che messaggio ha voluto dare in questo senso Biden prima del ritorno di Trump? Ne abbiamo parlato con Gianluca Pastori, docente di relazioni internazionali alla Cattolica di Milano. Con lui siamo partiti proprio da qui, da Biden.
Ecco, credo che il suo obiettivo principale fosse proprio quello di lasciare un'eredità. Un'eredità che fosse in qualche modo favorevole. In questo momento Joe Biden ha veramente poco da perdere dal punto di vista diplomatico. Lui non sarà più alla Casa Bianca non ci sarà più un democratico, alla Casa Bianca ci sarà un Donald Trump che è oppositore, che è stato e che continua ad essere oppositore delle politiche democratiche in molte parti del mondo. Quindi questo cessate il fuoco, penso, lo interpreto dal punto di vista di Biden come l'ultimo successo. Siamo riusciti finalmente, faticosamente, dopo anni e dopo tante difficoltà, a portare un pochettino di stabilità in una crisi che fino a questo momento è stata una crisi apparentemente intrattabile.
Ma una tregua in Libano è più un vantaggio o uno svantaggio per Trump, anche rispetto a quella che sarà la sua posizione con Israele quando prenderà controllo della Casa Bianca?
Ma personalmente credo che Donald Trump guardi alla crisi in corso anche lui con una certa preoccupazione. Donald Trump ha annunciato in più occasioni durante la campagna elettorale, ha reso molto chiaro il fatto che la sua politica estera sarà una politica estera fra virgolette astensionista. La priorità della politica estera statunitense sotto Trump sarà la competizione con la Cina e tutti gli altri teatri, tutti gli altri impegni per gli Stati Uniti rappresenteranno o rappresenterebbero una distrazione da questo obiettivo principale. Quindi, se in qualche modo si riesce a comporre la crisi, se prima di gennaio la crisi medio orientale sarà scesa di intensità, per Trump credo possa essere un vantaggio. Non credo che la nuova amministrazione statunitense abbia particolare voglia di tornare a imbrogliarsi negli affari del Medio Oriente.
Invece, professore, il coinvolgimento della Francia in questo accordo di tregua, che cosa ci dice? Come va letto anche nell'ottica di un ruolo europeo nelle questioni geopolitiche che finora non avevamo visto?
Allora, da storico mi verrebbe da dire che la Francia ritorna nel Levante, diciamo così. La Francia è sempre stata molto attiva nell'area siro-libanese. La Francia in questo momento è uno dei grandi alleati del Libano, quindi il suo coinvolgimento da un certo punto di vista non ci dovrebbe stupire. Stupisce magari perché, come abbiamo detto, i rapporti con Israele non sono particolarmente cordiali in questo momento. Macron è stato molto critico nei confronti della politica israeliana verso Gaza e, a maggior ragione, verso il Libano. Se questo possa rappresentare il segnale di un nuovo dinamismo europeo nella regione, beh, personalmente non credo. Non credo che questa iniziativa, che a mio modo di vedere è un'iniziativa pienamente francese, non credo possa rappresentare l'inizio di un coinvolgimento dell'Europa, almeno l'Europa intesa come Unione Europea.
Si può dire che questo accordo con Hezbollah sia in qualche modo anche un accordo con l'Iran per una de-escalation?
Sicuramente. Io non credo che Hezbollah sia diciamo così, un pupazzo eterodiretto. Non credo che Hezbollah sia semplicemente la proxy libanese dell'Iran. Però è chiaro che delle connessioni esistono. Depotenziare la crisi libanese vuole dire in qualche modo anche fare un favore, diciamo così, all'Iran. L'Iran non è l'attore irrazionale che si tende a presentare. L'Iran teme anche lui l'escalation e al di là della retorica aggressiva sa di non avere nessun interesse a un confronto diretto, soprattutto a un confronto militare con Israele. Quindi una de-escalation in questo momento fa il gioco anche di Teheran, soprattutto se teniamo conto del fatto che l'Iran, anche l'Iran per meglio dire, ha tutta una serie di problemi interni che si collegano in modo molto chiaro e molto evidente con la stabilità del sistema politico iraniano.
In tutto questo, professore, Gaza è fuori da qualsiasi tipo di dialogo?
In tutto questo, Gaza è fuori da qualsiasi tipo di dialogo. Non dovrebbe da un certo punto di vista stupire, perché in fondo i primi ad avere messo da parte la questione di Gaza, i primi ad avere messo da parte la questione palestinese, sono proprio i paesi arabi. Noi abbiamo visto anche nei mesi scorsi uno scollamento enorme fra quello che dicono le piazze arabe largamente pro-palestinesi e quello che dicono i governi arabi, che la questione palestinese appunto sembrano averla ampiamente accantonata.
Era Gianluca Pastori, docente di relazioni internazionali all'Università Cattolica di Milano. Dunque è difficile capire che cosa accadrà, possiamo solo aspettare innanzitutto da questa notte, che notte sarà questa in Libano dopo l'annuncio della tregua. Io vi lascio soltanto leggendovi le parole del Cardinal Pizzaballa, il Patriarca di Gerusalemme, il Cardinale Pier Battista Pizzaballa, ha commentato anche lui la tregua, dice: il Medio Oriente è una regione tormentata da divisioni di ogni tipo. Ora dicono ci sia il cessate il fuoco in Libano, ma non significa che ci sarà la pace. La pace è ben altra cosa, a Gaza le cose sicuramente continueranno, Dio solo sa come. Finisce qui l'Orizzonte delle 20, Mattia Guastafiero vi saluta, grazie per essere stati con noi, ritorniamo domani sera, come sempre, alla stessa ora. Ciao, ciao a tutti.